sappiamo, negli ultimi mesi abbiamo guardato molte predicazioni il tema della preghiera, no? Abbiamo visto molte preghiere di molti uomini, di molte donne. Aiutatemi a ricordare, abbiamo visto la preghiera di Mosè, la preghiera di Daniele, di Zaccaria, di Maria, di Gesù e delle preghiere di Paolo, no? Mi sembra che l'abbiamo prese tutte quante, però oggi voglio riprendere questo tema perché mi sembra utile per noi osservare la preghiera di qualcuno che effettivamente non abbiamo visto, non è in questo elenco, e la preghiera, diciamo, questa preghiera si trova in Romani 8, i versetti 26 a 27. Il personaggio che vogliamo studiare è la preghiera dello Spirito Santo. La preghiera dello Spirito Santo, questo brano ci mostra lo Spirito Santo come un intercessore instancabile che prega in nostro favore. Un intercessore instancabile che prega in nostro favore. Vogliamo leggere questi due versetti? Allo stesso modo, dice Paolo, ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Parole molto profonde quelle che ci mostra Paolo, però prima di entrare e vedere il nostro brano nel dettaglio vogliamo osservare un pochettino il contesto, capire quello che dice Paolo in virtù anche del contesto in cui si trova. Sappiamo che il grande tema tra i Romani, l'abbiamo studiato nei nostri studi del mercoledì, è la giustizia di Dio rivelata nel Vangelo, e quindi il capitolo 8 è un capitolo che è collegato come tema, possiamo dire, ai capitoli 6 e 7 di questa lettera, capitolo in cui Paolo spiega l'opera della giustizia di Dio in colui che crede, cioè come si manifesta la giustizia che Dio ha dato, che Dio ha concessa in una persona che ha creduto. Chi ha ricevuto la giustizia di Dio si dimostra giusto, in un certo senso. Infatti al capitolo 6 Paolo mostra come la santificazione è possibile perché siamo passati da una vita in cui eravamo schiavi dei nostri peccati ad una vita in cui oggi siamo schiavi della giustizia. Schiavi della giustizia, questa è la nostra libertà. Al capitolo 7 mostra come tale trasformazione, cioè come tale passaggio, poi si dimostra in modo pratico. In particolare mostra la nostra lotta contro il peccato che abita ancora in noi. C'è una lotta quotidiana contro la nostra carne, la nostra peccaminosità. E così arriviamo al capitolo 8 dove segna un passaggio di questo ragionamento, perché si concentra in modo particolare sull'azione dello Spirito Santo, cioè colui che permette la nostra santificazione. Lui è il soggetto principale di questo brano. E notate che molta della teologia che noi sappiamo dello Spirito Santo dipende da quello che Paolo ci dice in questo capitolo. Pensate che fino al capitolo 7 della lettera ai Romani, Paolo cita direttamente lo Spirito Santo una sola volta, al capitolo 5. Ma qui, al capitolo 8, lo cita per ben 19 volte. E così Paolo in questo capitolo 8 inizia e finisce affermando sempre la stessa cosa. Non c'è nessuna condanna al versetto 1 e poi al versetto 34 dirà non c'è nessuno che ci condannerà. Questo è il tema di questo capitolo, cioè la sicurezza della nostra salvezza tramite l'opera dello Spirito Santo in noi. Il credente è sicuro della propria salvezza perché è stato sigillato dallo Spirito Santo che abita in lui. E così ai versetti 1 a 17 vediamo che Paolo ci spiega che lo Spirito Santo ci permette di vivere la giustificazione. Noi viviamo la giustificazione, questa vita giusta, perché lo Spirito Santo è in noi, Lui ci libera dal controllo del peccato. E tutto questo perché ci ha adottati nella famiglia, facendoci coeredi di Cristo, nella famiglia di Dio. Ma lo Spirito non è solo colui che ci permette di vivere la giustificazione, è anche colui che ci garantisce di poter arrivare alla glorificazione, che è il tema dei versetti da 18 a 30. Qui Paolo ci parla di come il credente è sicuro di poter partecipare alla gloria finale di Dio. Al versetto 18 ci dice che questo: io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Guardate, lui unisce la gloria futura alle sofferenze presenti. Gloria futura e sofferenze presenti, per farci capire che il cammino che ci porterà alla gloria è comunque un cammino che sarà caratterizzato dalla sofferenza e dalla debolezza. Lo conosciamo, no? Al versetto 22 ci dice che la creazione, proprio per questo fatto, proprio perché è caratterizzato dalla sofferenza, ci dice che geme ed è in travaglio, cioè desidera e attende di essere liberata da tale corruzione, la creazione. Al versetto 23 ci dice che anche noi, i credenti, noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, le primizie dello Spirito, gemiamo attendendo la redenzione del nostro corpo. Soffriamo perché viviamo in un mondo che è ancora sottoposto alla corruzione e alla condanna. Condanna e corruzione che è entrata a causa del peccato di Adamo. Soffriamo e gemiamo perché la nostra anima redenta è ancora intrappolata in un corpo di morte che è in grado di peccare. Quindi soffriamo, gemiamo attendendo questa liberazione, pur avendo ricevuto la giustificazione, pur avendo le primizie dello Spirito, lo Spirito Santo. Paolo ci dice che sperimentiamo ancora la morte, sperimentiamo ancora la malattia e la tentazione. Quindi la domanda a questo punto sembra ovvia, no? Come può un credente essere trasportato da un mondo di sofferenza come questo, pieno di pericoli, pieno di tentazioni, capace ancora in se stesso di peccare e cadere, ad un regno di gloria? Come possiamo noi, che viviamo in un mondo come questo, capaci ancora di cadere, non solo di essere tentati, ma di peccare, di arrivare alla gloria che ci attende? Quindi il nostro brano ci mostrerà che tutto questo è possibile grazie al nostro intercessore instancabile, lo Spirito Santo. Questo brano è come, vorrei che immaginaste questo, avete visto le porte girevoli dei grandi alberghi? No, quelle che girano intorno a un perno. Ecco, questo brano è un po' simile a una porta del genere, in cui noi entriamo da un mondo di sofferenza alla gloria, e Paolo ci fa vedere questa porta. Esteriormente, notate, noi siamo deboli, questa è la realtà, ma abbiamo la certezza, perché la nostra vera identità è manifestata dall'essere santi. L'essere santi. Nel tempo presente noi non sappiamo come pregare, dice Paolo, ma oggi abbiamo la certezza che Dio sa il desiderio dello Spirito Santo. E tutte queste realtà ruotano intorno a una verità cardine che ci presenta qui Paolo, e cioè che lo Spirito intercede per noi. Questa è la verità centrale che Paolo ci presenta in questo brano. Quindi la nostra certezza è garantita dall'opera dello Spirito Santo, in quale intercede instancabilmente, costantemente e incessantemente per noi credenti. Per noi credenti. Quindi questo meraviglioso e profondo brano ci mostra cosa sta facendo lo Spirito in noi quando siamo nella prova. ci fa sapere cosa fa lo Spirito quando due genitori perdono il loro bambino, quando un giovane non riesce a trovare un lavoro, quando stiamo passando dei momenti di forte tentazione, e ci spiega perché nonostante tutto noi continuiamo a perseverare nella fede. Importante questo. Ci mostra che lo Spirito Santo è un instancabile intercessore. In particolare, appunto, questi due versetti di Romani descrivono tre verità riguardo all'opera dello Spirito Santo in cui possiamo proprio confidare. Tre verità. La prima verità è contenuta nella prima parte del versetto 26 e ci dice di confidare nel suo aiuto personale. Confida nel suo aiuto personale. E Paolo inizia dicendo questa frase, allo stesso modo. Allo stesso modo, questa espressione segna un collegamento tra l'azione che viene compiuta nel passo precedente con l'azione che viene compiuta in questo brano. In particolare si collega con i gemiti della creazione e del credente, l'abbiamo visto. Proprio come la creazione geme a causa della corruzione, proprio come il credente geme in attesa della propria redenzione, così, allo stesso modo, lo Spirito intercede per noi, con sospiri, cioè con gemiti, stessa parola, gemiti ineffabili. Lo Spirito che è in noi soffre per noi. Lo Spirito che è in noi geme in noi. Non geme per se stesso, piuttosto geme perché comprende la nostra sofferenza, comprende le nostre tentazioni, desidera la nostra liberazione, desidera vedere quel giorno in cui noi finalmente saremo liberati dal nostro peccato e godremo la gloria di Dio per la grazia di Lui, sua. E quindi questo no, ci conforta perché per essere un aiuto personale lo Spirito deve necessariamente essere qualcuno che è dalla nostra parte. Deve essere qualcuno dalla nostra parte, deve essere qualcuno che comprende cosa? Comprende la nostra debolezza. Paolo scrive che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Questa è la prima verità riguardo all'opera interiore dello Spirito Santo in noi, il fatto che viene in aiuto. Viene in aiuto. Il termine viene in aiuto in che cosa? Ci soccorre alla nostra debolezza. Questo termine debolezza è una parola greca che deriva la parola astenia. È un termine medico che è usato per indicare il senso di debolezza, di spossatezza e stanchezza cronica che può prendere una persona, colpire una persona. Quindi Paolo utilizza questa parola molto particolare per indicare che qualcosa di caratteristico di noi credenti, cari fratelli, appunto la nostra debolezza, la nostra insufficienza, la nostra incapacità spirituale. Il credente, noi credenti, siamo deboli in noi stessi. Notate che Paolo non parla di debolezza al plurale, parla di debolezza. Non parla di debolezze come se noi avessimo tante debolezze, ma parla di debolezza al singolare per indicare che questo è proprio qualcosa che ci caratterizza. Noi non viviamo semplicemente nelle debolezze, noi siamo deboli. Noi siamo deboli, pur avendo ricevuto la giustificazione, pur avendo ricevuto le primizie dello Spirito, noi oggi rimaniamo spiritualmente deboli. La cosa importante ancora da sottolineare qui riguarda il fatto che la debolezza spirituale, appunto, caratterizza ogni credente. Notate come Paolo scrive, le parole precise che Paolo utilizza. Paolo non dice la vostra debolezza, ma dice la nostra debolezza. Lui è dentro. Paolo, il grande apostolo, è debole. per farci comprendere che nessuno di noi è escluso da questa descrizione. Cari fratelli, la vera maturità cristiana non riguarda semplicemente lo smettere di peccare, ma riguarda la consapevolezza della nostra peccaminosità, della nostra debolezza. Io so di essere un peccatore molto più oggi che rispetto a 25 anni fa di quanto quando ho creduto. So di essere nel più profondo un peccatore, un credente debole, caratterizzato dalla debolezza. Quindi noi viviamo con una debolezza persistente. Lo Spirito Santo non viene in aiuto in mezzo alle nostre debolezze. Lo Spirito Santo non viene in aiuto in mezzo alle debolezze nel senso che la sua opera in qualche modo è adesso è debole, lo aiuto, poi torno a fare quello che facevo prima. No, lui viene in aiuto alla nostra debolezza, viene in aiuto costantemente a noi, perché noi costantemente siamo deboli. Siamo costantemente deboli, è una debolezza che ci caratterizza e che ci caratterizzerà per tutta la nostra vita fisica qui sulla terra. Quindi l'opera dello Spirito Santo in noi è continua e instancabile. Lui opera sempre in noi per proteggerci e per mantenerci nella salvezza. Non ci sarà mai un momento nella nostra vita, nella vita del credente, in cui noi saremo immuni dal peccato. Mai. Non ci sarà mai un momento nella nostra vita in cui saremo abbastanza maturi da poterci avvicinare alla tentazione senza subirne i suoi effetti negativi. Cari fratelli, care sorelle, noi siamo deboli, siamo deboli in modo persistente e se non fosse per l'opera dello Spirito Santo in noi, ognuno di noi sarebbe inghiottito dalla propria peccaminosità, ma grazie a Dio la sua opera in noi è incessante e quindi Paolo sceglie un esempio per descrivere in modo preciso la nostra debolezza. Dov'è che la nostra debolezza si manifesta? In un modo pratico. Notate, nelle nostre preghiere. Nelle nostre preghiere. Lui scrive che non sappiamo pregare come si conviene. Le nostre limitazioni, come anche l'opera dello Spirito Santo in noi, si dimostrano chiaramente nelle nostre preghiere. Questa frase non significa necessariamente che siamo limitati nel modo in cui preghiamo. Qui Paolo non fa riferimento al contenuto delle nostre preghiere. Scusate, fa riferimento al contenuto delle nostre preghiere, non al modo, non come preghiamo, ma al contenuto. Letteralmente questa frase può essere resa in questo modo. Non sappiamo cosa pregare secondo necessità. Non sappiamo cosa pregare secondo necessità. E forse chi ha la Nuova Diodati ha forse una traduzione più precisa di questa frase. Qui la nuova, rispetto alla Nuova Riveduta che noi abbiamo, qui la Nuova Diodati traduce non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene. In questo modo ci dà l'idea più precisa di quello che Paolo vuole dire qui. Non sta parlando appunto della forma della preghiera. Anche se molto spesso anche lì falliamo, no? Preghiamo che siamo stanchi, siamo deconcentrati, stiamo pensando a qualcos'altro, no? Ma qui Paolo sta parlando del contenuto delle nostre preghiere. Non sappiamo bene cosa dire al Signore. Vi è capitato mai? Vi è capitato mai di essere nella prova e di essere davanti a Dio senza sapere quello che sta succedendo e quindi quello che noi dobbiamo portare a Lui? Sono talmente grandi le prove, talmente grande la tentazione che se rimaniamo davanti a Dio dicendo solamente Signore, non so proprio quello che sta succedendo. Quindi questo non annulla tutto quello che noi abbiamo fatto nella preghiera. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo speso un anno per imparare e riscoprire la bellezza della preghiera, ma noi dobbiamo ricordarci che siamo limitati. Abbiamo imparato molto su come pregare e cosa pregare, però dobbiamo riconoscere che a volte non sappiamo pregare in modo specifico per certe situazioni. Perché? Appunto, siamo deboli. E questa debolezza si dimostra nel fatto che abbiamo delle prospettive limitate. Abbiamo delle prospettive limitate su noi stessi, sulle cose che ci accadono e anche su quello che avviene al nostro prossimo. Quindi sappiamo pregare secondo un modello che abbiamo imparato grazie allo studio delle scritture, ma non arriveremo mai a formulare delle richieste che calzino perfettamente al nostro bisogno spirituale, perché a volte non sappiamo neanche di avere quel bisogno spirituale. Non siamo in grado di giudicare in modo preciso la nostra situazione perché la nostra comprensione è limitata, la nostra mente è imperfetta, a tal punto da condizionare anche il nostro modo di giudicare la situazione. Credo appunto che tutti noi abbiamo sperimentato delle prove dove l'unica cosa appunto che abbiamo detto, Abba Padre, abbiamo gridato e detto papà solo. Solamente papà, Signore tu lo sai, Signore perché questa malattia, perché così tanti problemi nella mia famiglia, non so più che fare oltre a questo. A volte la prova è così dura che ci sembra che nessuno ci possa comprendere e che ci sentiamo così soli che sembrava che perfino Dio si sia ritirato da noi. E voglio dirti che questa è la condizione di tutti i veri credenti. Tutti ci siamo passati e tutti ci passeremo. Anche Paolo non conosceva perfettamente la volontà di Dio. Vi ricordate in Seconda Corinzi, al capitolo 12, al versetto 8, lui dice che per tre volte ha pregato che il Signore togliesse via una spina nella carne. Ha pregato con fede. Ma la risposta del Signore ci fa vedere che la richiesta, sebbene fosse lecita, non era in armonia perfetta con la volontà di Dio. Cosa gli ha detto Dio? La mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta. Paolo quindi non aveva bisogno di aver rimossa quella spina nella carne, aveva bisogno di sperimentare la potenza di Dio in modo da poter riconoscere che la potenza di Dio si dimostra perfetta quando? Nella sua debolezza, nella sua debolezza. Quindi abbiamo affrontato questi momenti di prova e di difficoltà senza sapere bene cosa chiedere al Signore per la nostra situazione. Ma cosa avveniva in noi in quel momento? Cosa avveniva? Cosa faceva il Signore in quella situazione così buia per noi? Cosa ha provveduto Dio quando stavamo piangendo e stavamo gemendo davanti a Lui nella confusione della nostra debolezza? E ritorniamo alla nostra prima verità, cioè che lo Spirito Santo ci aiuta nella nostra debolezza. Paolo ci aiuta ad attraversare appunto questa porta che va dalla sofferenza a, potremmo dire, alla stanza del tesoro della gloria di Dio. Fratelli, quando pensavamo di essere soli, quando pensavamo che nessuno potesse comprendere il nostro dolore, quando vivevamo confusi nella nostra prova, appunto gemendo nel nostro intimo, non siamo mai stati abbandonati. Mai, neanche per un momento, perché lo Spirito Santo che è in noi ci aiuta nella nostra debolezza. Lui è il nostro aiuto personale, perché è noi. Meravigliosa realtà. Il verbo venire in aiuto è molto grafico, guardate, e ci spiega quello che fa lo Spirito Santo in noi quando siamo schiacciati sotto il peso della prova. Il suo significato è coadiuvare o assistere qualcuno, venire in soccorso a qualcuno e dà l'idea di alleggerire il carico di qualcuno, caricarsi egli stesso di parte di quel peso. Questo ci spiega quello che fa lo Spirito Santo. Quando siamo nella prova e siamo schiacciati sotto il peso della difficoltà, lo Spirito Santo si affianca a noi soccorrendoci, portando parte del peso insieme a noi. Proverò a spiegarlo, mi è venuta in mente questa illustrazione. Mi capita a volte di andare a accompagnare le nostre figlie, sono tre, oppure di prenderle. Adesso stanno prendendo questi zaini che sono enormi e io le vedo con queste gambine così piccole, mi sembra proprio cattivo che io non faccia niente, e così prendo questi tre zaini e li prendo tutti io, così loro possono correre. Per me non è pesante, per loro è un grande aiuto, per me non è pesante, quindi li porto volentieri questi tre pesi. Però, questo non è quello che fa lo Spirito Santo in noi. Lo Spirito Santo non ci toglie lo zaino, non ci toglie il peso, ma ci aiuta a portarlo. Ci lascia parte del peso sulle nostre spalle e il resto lo porta Lui. Questo peso sarebbe troppo grande per essere portato da soli. E così Lui viene vicino a noi, dentro di noi, e ci aiuta a portare il peso. Cari fratelli, la vita cristiana non è essere liberati da tutti i pesi. No, la nostra vita, la vita cristiana non è avere i pesi e dire: Signore, aiutami, prendi tutti i miei pesi, e poi andiamo via tutti contenti. No, non fraintendiamo cos'è la vita cristiana. Il Signore ci lascia dei pesi, ma la maggior parte del nostro peso lo prende lo Spirito Santo. Ci aiuta quando ci vede soccombere appunto sotto il peso delle difficoltà, si affianca a noi e porta parte, gran parte del nostro peso. Quindi Paolo vuole che confidiamo nell'aiuto personale dello Spirito Santo. Vuole che sappiamo che quando siamo nella prova abbiamo vicino a noi e dentro di noi un aiuto potente, capace ed efficace, che porta insieme a noi i nostri pesi e i nostri affanni. Purtroppo quando viviamo in questi momenti difficili, quando siamo stanchi, provati e delusi, confusi, la prima cosa che siamo tentati di fare è quella di mollare le nostre responsabilità. Sto nella prova e questa riunione per questa domenica la salto. Sono nella prova finanziaria e quindi questo mese non posso contribuire alle spese della Chiesa. Sto molto male, quindi adesso devo pensare a me stesso. Passare del tempo per riprendermi, devo lasciare questi servizi che sto facendo. Fratelli, io sto insieme a voi in queste prove, sono quello che mi passa dentro la mia testa, per questo lo dico. Ma non abbiamo nessuna scusa per mollare le nostre responsabilità come cristiani. Forse dirai: però se la Chiesa fosse stata più presente in certi momenti, se i fratelli avessero compreso meglio il mio dolore, io non mi sarei mai allontanato. O non avrei sofferto così tanto. La realtà, cari fratelli, è che nessuno può capire fino in fondo il nostro bisogno. Neanche noi possiamo arrivare a capirlo. Ma abbiamo un aiuto personale che soffre in noi, che soffre con noi e ci soccorre, comprende le nostre debolezze e ci soccorre e sta con noi fino in fondo. Quindi Paolo ci ha mostrato la prima verità meravigliosa, no? In cui confidare. Confida nell'aiuto dello Spirito Santo. Ma adesso ci presenta la seconda verità. Confida nel suo aiuto, ci dice, e confida nella sua intercessione diretta. Nella seconda parte del versetto 26, Paolo scrive: ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Abbiamo visto, no? Questa è la verità centrale, la verità cardine di questo passo, possiamo dire. Lo Spirito Santo è un intercessore instancabile, la sua intercessione verso i figli di Dio non è solo personale, ma anche diretta. È diretta, infatti Paolo sottolinea che egli stesso fa questo per noi. egli stesso, cioè in prima persona, è coinvolto direttamente in questo ministero in nostro favore. E questa verità così importante per noi, appunto, è presentata tramite un contrasto, ma molto importante, e fa riferimento a ciò che abbiamo visto adesso. Noi siamo deboli, no? Noi siamo inadeguati, siamo limitati, siamo fragili, ma a tale debolezza Paolo risponde descrivendo quello che dice al versetti 26 e 27. Ed è qualcosa di meraviglioso, fratelli. Dio risponde alla nostra debolezza come? Con un dialogo. Un dialogo. Un dialogo. E un dialogo più precisamente tra lo Spirito Santo e Dio Padre. Cari fratelli, appunto, noi dobbiamo essere incoraggiati in quello che dice Paolo, perché io e te siamo l'oggetto di un dialogo incessante all'interno della Trinità stessa. Siamo il continuo oggetto dei discorsi tra Dio Padre e Dio Spirito. Siamo il tema ricorrente del loro discorsi, delle loro discussioni. E tali discorsi sono volti al bene supremo dei suoi figli. E così al versetto 26 Paolo ci dice e ci mostra che lo Spirito Santo intercede. Intercede, questo verbo è molto importante, molto significativo, e lo troviamo solo qui nel Nuovo Testamento. Solo qui. È composto da due parole e un verbo che sostanzialmente può essere tradotto e reso in questo modo: incontrare qualcuno in mezzo a, nell'interesse o favore di. E questo ci dà l'idea che lo Spirito Santo ci incontra nelle nostre difficoltà, si mette in mezzo tra noi e Dio e prega e perora la nostra causa per il nostro bene. Quindi lo Spirito Santo intercede portando le giuste richieste a Dio, trasforma le nostre preghiere rendendole adatte alla nostra situazione specifica. Mentre siamo nella prova, abbiamo la garanzia che lo Spirito lavora in noi per portare a Dio non solo le giuste preghiere, ma anche le richieste specifiche, quelle che noi non riusciamo a fare. Quindi quando Satana ci accusa, ad esempio, anche a causa dei nostri peccati, abbiamo la garanzia di avere un intercessore che prega incessantemente Dio a nostro favore. Questo verbo, appunto, descrive ciò che garantisce la nostra sicurezza eterna. Se non fosse per l'opera di intercessione dello Spirito Santo, non avremmo la garanzia di arrivare alla glorificazione a causa della nostra debolezza, a causa della nostra carnalità. Ora, affinché la nostra fede, appunto, sia fondata e appoggiata solamente in Dio, la Bibbia ci dice che anche Gesù Cristo intercede per noi, no? In Romani 8,34 ce lo dice che Cristo è alla destra di Dio e anche intercede per noi, no? In Ebrei 7,25 l'autore, appunto, parla del ministero attuale di Cristo, di quello che Lui fa oggi, e dice che perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Come? Dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Quindi Cristo non è solo l'autore della nostra salvezza, è anche colui che la protegge per noi. Come? Intercedendo per i suoi figli. Quindi è vero, noi siamo deboli, talmente deboli che facilmente perderemmo la rotta, saremmo così facilmente ingannati e addirittura saremmo sviati dalla vera fede. Ma davanti a Dio si presenta Satana, no? Lo sappiamo, è il nostro grande accusatore, porta davanti a lui i nostri peccati, i nostri fallimenti, le nostre mancanze, tutte le nostre promesse mancate, allo scopo di accusarci e di farci così perdere la salvezza. Ma noi abbiamo, cosa dice la Bibbia? Un avvocato che intercede per noi, Cristo. E qui nel nostro passo, allo stesso modo, Paolo ci mostra che abbiamo anche lo Spirito Santo che compie quest'opera in noi. Cristo e lo Spirito Santo sono la garanzia della nostra perseveranza in mezzo alle difficoltà. È così, sebbene Satana continuamente ci accusi, noi abbiamo due intercessori, due persone della Trinità che stanno pregando costantemente per noi. Cristo lo fa in cielo, lui intercede alla destra di Dio, ma lo Spirito Santo lo fa dentro di noi, in mezzo, nelle nostre debolezze, nella nostra debolezza. Quindi Satana non può spezzare questo sodalizio, non può vincere questo, come non mi viene la parola, ma questo, questa squadra per noi non può interrompere questo colloquio tra Dio Padre e lo Spirito Santo. Come intercede lo Spirito? Torniamo al nostro passo. Paolo dice con sospiri ineffabili, cioè con gemiti, letteralmente con gemiti che non si possono esprimere a parole. Sono parole inespresse, ma che comunque arrivano a Dio. Arrivano a Dio. Sono parole silenziose dello Spirito Santo, nel quale egli porta i nostri bisogni al trono della grazia di Dio. È qualcosa che non sentiamo, qualcosa che i nostri sensi non percepiscono, è qualcosa che non udiamo con le nostre orecchie, ma qualcosa che avviene continuamente tra lo Spirito Santo e Dio. Capite l'opera dello Spirito Santo in noi? Come agisce lo Spirito Santo in noi? Oggi siamo abituati a vedere l'opera dello Spirito Santo nei grandi miracoli, nelle sensazioni che noi possiamo provare, un fremito, qualcosa, e pensiamo che quello è l'opera dello Spirito Santo e tutti andiamo lì a vedere quest'opera, questo miracolo. Ma Paolo ci mostra che l'opera dello Spirito Santo è silenziosa. È qualcosa che non attira i nostri sguardi, che neanche la percepiamo a volte. Non è questo proprio dove cadiamo, perché quando siamo attaccati in qualche modo, quando siamo nella prova, quello che vorremmo in quella prova, che cos'è? Sentire, vedere, provare qualcosa. E così non sono queste la base delle nostre lamentele. Cosa stai facendo, Dio? Io non ti sento. Cosa stai facendo, Dio? Come ti stai prendendo cura della mia situazione? Io non ti capisco. È qui che noi dobbiamo esercitare la nostra fede, cari fratelli. Dobbiamo confidare nell'intercessione diretta dello Spirito Santo. Per crescere, anche se non vediamo, anche se non sentiamo in modo chiaro e preciso, dobbiamo credere e confidare che il Signore si sta prendendo cura di noi. Come? Con l'intercessione dello Spirito Santo. Dobbiamo credere che lo Spirito Santo ci sostiene nella nostra debolezza e intercede a causa delle nostre cadute. Dobbiamo credere che mentre gemiamo per i nostri peccati, anche lo Spirito Santo lo sta facendo, desiderando di vedere la nostra liberazione, il nostro ingresso alla gloria. Dobbiamo credere che anche oggi Egli porta per noi le nostre richieste, modellandole sulla base di ciò che è bene per noi. Non siamo soli, non siamo mai stati soli dal momento in cui siamo salvati. Siamo diventati credenti, lo Spirito Santo che abita in noi è il nostro aiuto personale, è il nostro intercessore diretto. Appunto, queste sono le prime due verità in cui possiamo confidare. Adesso arriviamo alla terza verità. Terza verità riguardante l'opera dello Spirito Santo, e ci viene detto: confida nella certezza della risposta. Confida nella certezza della risposta. Al versetto 26 abbiamo visto che esiste un dialogo continuo tra Dio e lo Spirito Santo. Lo Spirito si rivolge a Dio e intercede per noi in nostro favore, portando a Dio richieste riguardanti i nostri bisogni più intimi. Ora al versetto 27 Paolo ci mostra la risposta di Dio a tali richieste. E lui scrive: «E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli, lo Spirito, intercede per i santi secondo il volere di Dio». Ecco la risposta. Paolo dice: colui che esamina i cuori è certamente Dio. Dio è il soggetto. Questa è un'espressione che nella Bibbia indica appunto l'onniscienza di Dio. Dio è colui che conosce i cuori degli uomini, nel senso che non solo vede quello che fanno al buio, quando nessuno li vede, vede tutti i loro peccati, ma vede, comprende e valuta tutte le motivazioni per cui gli uomini e le donne fanno ciò che fanno. In Prima Cronache 28:9 leggiamo le parole di Davide che rivolge a suo figlio Salomone, e lui gli dice: riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso. Perché? Perché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Geremia 17:9 ancora afferma che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Se noi dicessimo una cosa del genere a una persona non credente, quello dice: ma chi sei tu? Ma qua neanche mi conosci. Ma chi è che dice queste parole? Chi è che dice queste parole? Io, il Signore. Dio, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dio conosce i cuori. Lui è l'unico che può giudicare l'uomo, perché conosce il suo cuore. Quindi questa dell'onniscienza è proprio una caratteristica peculiare di Dio. Ecco perché quando gli scrittori del Nuovo Testamento dovevano provare la divinità di Gesù, a che cosa miravano, oltre ai miracoli? Al fatto che Gesù vedeva i cuori, leggeva i cuori, sapeva la testimonianza dei cuori degli uomini, perché Lui è Dio. Lui è Dio. Paolo quindi vuole darci la certezza della risposta divina, vuole farci vedere cosa succede quando lo Spirito intercede per noi, appunto descrivendo questo rapporto nella Trinità. Ci sono le intercessioni dello Spirito Santo che sono fatte con parole silenziose che non possono essere espresse. Ora qui Paolo ci dice, ci spiega il perché avviene questo tipo di comunicazione, parole silenziose. Perché Dio conosce, sa il desiderio dello Spirito riguardo i figli. In altre parole, non c'è neanche bisogno di esprimerle queste parole. Perché Dio conosce i pensieri e i desideri dello Spirito Santo, cioè della terza persona della Trinità. È un po' lo stesso pensiero che Paolo dice in Prima Corinzi, che solo lo Spirito conosce le cose di Dio. E ora vediamo che solo Dio conosce le cose dello Spirito, perché entrambi sono Dio, hanno gli stessi pensieri. Quindi la certezza della risposta, badate bene, non dipende dal fatto che Dio conosce i nostri cuori, non dipende dal fatto che Dio vede in mezzo alle nostre lotte, scruta e guarda in un angolo del nostro cuore che c'è quella cosa lì. No, la certezza della risposta dipende dal fatto che Dio conosce i desideri dello Spirito. Desideri dello Spirito. Quindi per noi deve essere una gioia sapere che Dio conosce il nostro cuore. Grande, grande gioia. Dio conosce le nostre lotte. Dio conosce quello che noi stiamo provando. E come Davide dice, anche noi diciamo che la conoscenza che hai di me è troppo alta, meravigliosa, troppo alta che io possa arrivarci. Ma sebbene questa è una verità consolante per noi, non è quello che esattamente Paolo sta dicendo qui, perché Dio conosce il cuore dello Spirito Santo. Quindi la certezza della risposta di Dio riguarda appunto le richieste dello Spirito Santo e non dipende in ultima battuta da noi. Non dipende dal fatto che Dio appunto vede semplicemente nel nostro cuore, ma vede quello che lo Spirito Santo sta facendo in noi. Dipende dalla Trinità. È un pensiero meraviglioso, profondo, perché sia lo Spirito che Dio stanno pensando nella stessa maniera. Questo. Quindi Dio, perché a Dio è sufficiente conoscere il desiderio dello Spirito? Appunto ce lo dice perché Egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Essendo Dio, lo Spirito Santo desidera le stesse cose che desidera Dio, per i suoi figli, naturalmente. E in qualche modo ci riporta alla nostra mente anche quello che dice Giovanni nella sua prima lettera. Questa è la fiducia che abbiamo, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce, no? Ma qui ci abbiamo un altro motivo, ancora più grande potremmo dire, di fiducia. Perché lo Spirito Santo, nella nostra debolezza, non solo ci mostra che sta intercedendo in armonia con la volontà di Dio. Lo Spirito Santo agisce per spingerci a ubbidire alla volontà di Dio, a ubbidire alla parola di Dio. Modella le nostre menti. Ogni giorno, ogni momento, ci spinge ad ubbidire alla parola di Dio, alla rivelazione di Dio. Ma mentre siamo nelle prove, Lui intercede anche per comprendere, per pregare, secondo la volontà di Dio che non è rivelata, che riguarda le nostre situazioni specifiche che non stanno scritte qui. Che lavoro devo prendere? Non c'è scritto qui. Che moglie e che marito devo prendere? Non c'è scritto qui. Quindi Dio ci spinge a ubbidire, lo Spirito Santo intercede anche per in quei momenti in cui sembra così difficile comprendere la volontà di Dio. Quindi può succedere nella nostra vita che non comprendiamo, può succedere che non comprendiamo la volontà di Dio per ciò che sta avvenendo. Non abbiamo tutte le risposte. E così è giusto, a volte ti chiedi cosa sta facendo il Signore. Perché ho perso il mio lavoro? Perché sto affrontando questa malattia? Perché Dio non mi sta rispondendo? E tutto quello che possiamo fare in queste situazioni è raccogliere i pezzi, no? E confidare che lo Spirito Santo è in noi e sta intercedendo secondo la volontà di Dio. E sai una cosa? Sai una cosa? Dio sta ascoltando tutto. Dio non sta perdendo una sola richiesta che lo Spirito Santo sta rivolgendogli in tuo favore. Sta rispondendo continuamente. Continuamente alle sue richieste, ma non solo sta rispondendo, sta anche rispondendo di sì, sta anche rispondendo di sì, anche davanti ai no che riceviamo, in realtà Dio sta rispondendo sì allo Spirito Santo. E come fai a saperlo? Come facciamo a dirlo? Guarda per me al versetto 28, come Paolo continua: or sappiamo che tutte le cose cooperano bene di quelli che amano Dio. Cari fratelli, care sorelle, tutto quello che ci accade nella nostra vita coopera il nostro bene. Come lo sappiamo? Dio è sovrano. Dio è sovrano, chiaramente. Dio ci guida e quindi tutto quello che ci accade lo fa cooperare per il nostro bene supremo. Ma sappiamo anche, rispetto a quello che noi abbiamo visto oggi, che tutto coopera il nostro bene perché abbiamo un aiuto personale che intercede per noi, il nostro favore, per il nostro bene supremo. Quindi, Lui intercede per noi in modo diretto, Lui riceve l'esaudimento delle sue richieste perché prega secondo la volontà di Dio. Amen. Vogliamo ringraziare Dio per queste verità, sono potenti, profondissime. Preghiamo. Signore, vogliamo esprimere il nostro stupore per questa verità riguardante lo Spirito Santo che ancora oggi ci hai ricordato. Signore, che potente pensiero sapere che Tu stai lavorando in noi tramite lo Spirito, che Tu ascolti le sue preghiere. Signore, è così facile per noi pensare nella nostra mente che siamo stati abbandonati, ma qui Paolo ci presenta una verità che deve essere un riferimento per noi, un tesoro per noi, qualcosa che dovremmo ricordare quotidianamente, che lo Spirito intercede per noi, lo sta facendo anche adesso. Grazie perché Tu hai dato lo Spirito ai Tuoi figli, che è un sigillo per la gloria che ci attende, Signore. E noi attendiamo, Signore, questo momento in cui saremo liberati da tutto ciò che ci butta giù, dalle nostre prove, dalle malattie anche, dai nostri dubbi. E grazie perché mentre stiamo passando queste cose, Tu ci dai la garanzia che stai con noi tramite lo Spirito Santo. Grazie per questo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.